Buonasera, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Nuova puntata della campanella che affronta, diciamo, in modo indiretto il problema della scuola, ma un problema che a scuola, malgrado la didattica a distanza, eccetera, eccetera, è sempre drammaticamente presente ed è quello del bullismo. Ne parliamo in un modo particolare, quasi originale, se vogliamo, e lo facciamo con una giovane, lei si definisce aspirante scrittrice, in realtà ha già scritto un po' di cosucce, compreso un romanzo intitolato La convinzione di non essere abbastanza. Quindi do subito il benvenuto a questa giovane scrittrice. È del 1997, lo dico perché è indicato sul suo sito, Deborah Manzoli, che così ci si presenta, sentirete dall'accento che è mantovana ed è una carica di simpatia e di attenzione.
Prima di tutto un saluto agli ascoltatori e un grande grazie a Renata per l'ospitalità. Come già detto, io sono Deborah e ho 23 anni. Mi sono da poco laureata in lettere con indirizzo arti cinematografiche e produzione televisiva e attualmente sto frequentando dei corsi inerenti al settore dell'editoria. Una delle mie più grandi passioni è l'arte in tutte le sue forme e in maniera particolare proprio la scrittura. Ho iniziato a scrivere da piccola e, in altre parole, da quando mi hanno insegnato a scrivere non ho più smesso. Piano piano questa passione è cresciuta con me e allo stesso tempo ho sempre amato leggere e sono sempre stata una vera e propria divoratrice di libri. E questo mi ha portata ad un certo punto a voler provare anche a stare dall'altra parte, dalla parte di chi scrive e dà forma attraverso la parola a delle vere e proprie storie. E così sono arrivata a pubblicare il mio primo romanzo. Grazie ovviamente alla fiducia degli editori della casa editrice Virginio Cremona, che hanno visto qualcosa nelle mie parole e hanno deciso di darmi questa grande possibilità.
Grazie Deborah della tua simpatia e della presentazione. Adesso presentaci il romanzo, ma soprattutto, se puoi, dire a chi lo consiglieresti e perché.
La convinzione di non essere abbastanza tratta il tema del bullismo, o ancora meglio, del peso e delle conseguenze che determinate parole o fatti possono avere sulle persone. La protagonista del romanzo si chiama Emily, è una ragazza americana di 23 anni che all'apparenza vive una vita tranquilla, serena e felice. Lavora come bibliotecaria, vive nel suo appartamento con un gatto che adora, di nome Mindy, e ha due genitori amorevoli e presenti. Emily si presenta quindi a tutti come una ragazza sempre sorridente, allegra, soddisfatta di ciò che è e di ciò che fa. Ma la verità è un'altra, perché Emily in realtà nasconde dentro di sé da molto tempo un segreto, un odio profondo verso se stessa che le impedisce di vedersi per quello che è realmente, che la rende insicura, vulnerabile, che la fa sentire sempre inferiore agli altri e che soprattutto la porta ad avere la dannatissima convinzione di non essere abbastanza, proprio come dice il titolo del romanzo. Tutto questo deriva dal passato di Emily, da tutti quegli episodi della sua adolescenza in cui è stata presa di mira dai suoi coetanei, in cui è stata derisa, umiliata, soprattutto per l'aspetto fisico, dai momenti in cui è stata esclusa, messa da parte e mortificata in ogni modo possibile con parole e azioni che inevitabilmente hanno lasciato il segno anche col passare del tempo. Ora Emily ha 23 anni, ma nonostante il tempo appunto passato e il suo grandissimo cambiamento fisico avvenuto negli anni, dentro di sé è rimasta la stessa, e quelle ferite mai curate nel modo giusto sembrano proprio destinate a riaprirsi. E in particolare sono due incontri inaspettati che la portano a rituffarsi in emozioni e situazioni che pensava di aver superato da tempo. In particolare l'incontro con Samuel, un ragazzo che mostra interesse per lei, e allo stesso tempo l'incontro con una ex compagna di classe che a suo tempo era stata una delle persone che più l'aveva presa di mira. Tutto questo e le situazioni che di conseguenza si vanno a creare la portano a rivivere emozioni forti, a prendere coscienza delle sue ferite e questa volta a dover fare i conti con se stessa una volta per tutte. Personalmente, credo che questo romanzo possa essere letto da tutti, indipendentemente dal sesso o dall'età, perché perché in modi diversi credo che possa comunque dare spunti di riflessione su un argomento che troppo spesso, a mio parere, viene sottovalutato. E poi in particolare mi sento sicuramente di consigliarlo, soprattutto agli adolescenti, a tutti quei ragazzi che si trovano in un'età che purtroppo vede queste tematiche molto da vicino. E proprio in questo contesto spero che questo libro possa lasciare qualche consapevolezza in più.
La convinzione di non essere abbastanza è un titolo che di fatto rimanda un po' alla condizione, almeno dal mio punto di vista, alla condizione o alla sensazione che vivono spesso gli adolescenti. Ecco, provo a spiegare se ho percepito bene, ma soprattutto perché, questa è la domanda che si fa sempre a chi scrive, perché hai scritto, come ti hai sviluppato l'idea di questa scrittura?
Devo dire che questo libro è uscito dalla mia mente e dalle mie mani di getto, come se fosse già pronto da tanto tempo. L'idea è infatti di dedicare un romanzo a questo fenomeno, al fenomeno del bullismo e alle sue conseguenze, è nata infatti da esperienze personali. Per diverso tempo, nel periodo di scuola, ho provato sulla mia stessa pelle l'orribile convinzione di non essere abbastanza a causa delle parole che gratuitamente, con cattiveria, uscivano dalla bocca di certe persone. A quel tempo, però, per tanti motivi, ho tenuto dentro tante cose, tante emozioni. Avrei avuto sicuramente moltissimo da dire e da ridire, ma le parole in qualche modo non uscivano. E a distanza di qualche anno sentivo di avere ancora un conto in sospeso, sia con me stessa che con tutte quelle persone che ancora oggi purtroppo si ritrovano ad affrontare situazioni del genere. In particolare, un giorno stavo guardando il telegiornale, la televisione, e mi ha colpito la notizia dell'ennesima ragazzina che a causa di ripetuti episodi di bullismo da parte di alcuni suoi coetanei aveva tentato il suicidio. Credo che quella sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ero arrabbiata, delusa e sentivo di non potermi girare dall'altra parte. È stato lì che mi sono proprio detta: basta, sono tantissime le cose che vorrei dire su questo argomento e tantissime le emozioni che ancora mi suscitano episodi del genere. E così ho deciso di mettere tutto nero su bianco, attraverso una storia che in qualche modo potesse dare un esatto quadro di ciò che significa essere vittime di bullismo, delle conseguenze che può lasciare un fenomeno del genere e soprattutto sentivo di voler fare la mia parte nella lotta alla sensibilizzazione verso queste tematiche. E perché no, speravo di poter essere anche magari d'aiuto ai ragazzi che leggendo le mie parole avrebbero potuto sentirsi meno soli, magari più compresi, trovando il coraggio di reagire di fronte a certe ingiustizie. Perché questo è, nel senso, non è giusto sopportare queste cose e questo libro vuole proprio far comprendere questo, che ognuno ha il diritto di stare bene con se stesso e che nessuno può prendersi il diritto di dire il contrario. Sono tematiche che purtroppo ancora oggi vengono sottovalutate da molti e per quanto se ne parli ci sarà sempre qualcuno che di fronte a un episodio di bullismo si girerà dall'altra parte. È proprio questo che bisogna cercare in qualche modo di cambiare, perché se una sola voce può sembrare lontana o inutile, una voce più un'altra voce più un'altra ancora e così via possono davvero fare rumore e soprattutto fare la differenza.
E adesso la domanda forse più diretta. Secondo te, da quanto hai raccontato nel romanzo, ma proprio come donna, come giovane donna, che definizione, che riflessione fai intorno a questo problema che sembra messo un pochino in ombra, per il Covid, ma c'è, sotterraneo, latente e pericolosamente c'è ancora. Ecco. Parliamo di bullismo, la tua riflessione, la tua definizione, se vogliamo.
Il problema del bullismo è sempre esistito, magari in forme diverse a seconda dei tempi, ma in ogni caso è sempre stato presente, soprattutto tra i giovani e in particolare me tra i banchi di scuola. Se prima, tuttavia, questo fenomeno riguardava, diciamo, in un certo senso la presenza fisica e reale di persone, al giorno d'oggi ha avuto cambiamenti e sviluppi ancora più preoccupanti, a mio parere, a causa dei nuovi mezzi di comunicazione, Ad esempio, con l'avvento di internet e in particolare dei social network, il fenomeno si è diffuso ancora di più, sicuramente, dando vita al cosiddetto cyberbullismo. Un fenomeno ancora più difficile da combattere e debellare, che riguarda soprattutto ragazzi purtroppo sempre più giovani e spesso poco consapevoli di ciò che fanno o dicono. Ma non solo, perché in realtà è un fenomeno che riguarda anche gli adulti. Il ritrovarsi dietro ad un computer o ad un cellulare sembra a volte rendere le persone quasi inconsapevoli del danno che certe parole possono comunque provocare, quasi come se non mettendoci la faccia direttamente si potessero magari vantare meno possibilità verso ciò che si sta scrivendo. Ma in realtà non è affatto così, perché che si dica una cosa a voce o che la si scriva su un social network, il bullismo rimane bullismo, un insulto rimane un insulto. E non è certo migliore o diverso e tantomeno giustificato. I fenomeni di bullismo continuano quindi ad evolversi con i tempi, i contesti e soprattutto con i nuovi mezzi che, per quanto siano utili a tutti, senza dubbio, spesso vengono utilizzati in malo modo e per scopi negativi e diventano, ahimè, ottimi strumenti per la diffusione di fenomeni come questo.
E siamo pronti per la nostra breve pausa musicale. Riprenderemo fra poco perché l'argomento meriterebbe veramente tante tante riflessioni. E aggiornamento per quanto sta succedendo, perché non bisogna mai abbassare la guardia. Ecco, e adesso concediamoci la pausa musicale.
Words can't bring me down. to bring me down today.
Dopo aver ascoltato Christina Aguilera, in fondo è una canzone nota, ma a noi è servita anche perché tratta degli argomenti tutto sommato inerenti all'argomento che stiamo affrontando con la giovane scrittrice Deborah Manzoli. Pronti a ricominciare? Chiedo a Deborah, proprio dal suo punto di vista di giovane donna, di scrittrice, considerazioni per come il fenomeno è vissuto o sta emergendo negli ultimi periodi.
Senza dubbio la scrittura, a parer mio, è aumentata ancor più di valore negli ultimi tempi. Stiamo vivendo una situazione molto complicata, non solo a livello sanitario ed economico, ma sicuramente anche a livello psicologico. Le persone chiuse in casa per mesi, magari anche in contesti poco piacevoli, e che devono allo stesso tempo far fronte a problematiche di vario genere, si ritrovano ad avere forti scompensi anche dal punto di vista psicologico. Spesso magari hanno bisogno di una valvola di sfogo, di una distrazione, e in questo contesto la scrittura assume un'importanza decisamente rilevante. Tante persone hanno scoperto, ad esempio, o riscoperto la scrittura proprio in questo periodo. C'è chi magari ogni giorno scrive un diario per appuntare le proprie emozioni e paure, soprattutto dato il periodo. Chi magari scrive lettere, messaggi o lunghe email, non potendo vedere di persona i propri affetti anche per molto tempo. E chi, ad esempio, mette magari in moto la fantasia creando storie che hanno come sfondo proprio questo periodo. Un periodo destinato indubbiamente ad entrare nella storia. D'altronde la scrittura può essere davvero catartica quando ci si vuole liberare di qualche peso, mettendo nero su bianco parole che magari non si è in grado di esprimere in altro modo. Allo stesso tempo può diventare un ottimo strumento di autoanalisi per comprendere meglio se stessi, le proprie paure e alleggerirsi da tutto ciò che vorremmo dire, ma che a causa delle circostanze dobbiamo tenerci dentro. Ognuno, insomma, penso che utilizzi la scrittura a proprio piacimento, come strumento di conforto, comunicazione o passatempo. Ed è proprio in questo periodo, al tempo del Covid, che stiamo davvero assumendo consapevolezza di questo.
Ma visto che stiamo parlando con una scrittrice, proviamo insieme a capire il valore della scrittura e che cosa ha significato per te, proprio anche in relazione all'argomento che stiamo affrontando.
La scuola è stata sicuramente un tassello molto importante nella mia passione per la scrittura. È stato infatti proprio a scuola che, dopo aver imparato a scrivere, ho iniziato a comporre i primi pensierini, quelli da cui in genere passa ogni bambino alle prime armi con la scrittura. Con il tempo poi ho portato avanti questa mia passione anche da sola, ma sempre parallelamente agli insegnamenti che la scuola mi dava. I pensierini infatti sono piano piano diventati piccoli brani, che a loro volta sono diventati temi, poi racconti e così via. Ma devo dire che al di là dell'insegnamento, della tecnica, la scuola mi ha trasmesso un'altra componente fondamentale per la scrittura, cioè l'amore per la lettura. Che possono sembrare due cose diverse e distanti, ma in realtà sono strettamente correlate. La prima regola per imparare a scrivere è infatti proprio leggere tanto, e in questo la scuola mi ha aiutato davvero molto. La mia insegnante di letteratura delle superiori spiegava e raccontava i grandi autori e le loro opere con un tale trasporto che indubbiamente mi invogliava a saperne di più, a leggere sì per dovere, ma anche per piacere. E l'amore per la lettura si è presto mescolato con quello per la scrittura. Più leggevo e più avevo voglia di scrivere, ancora adesso è così. Inoltre, avendo frequentato un liceo artistico, questo mi ha permesso di sviluppare molto la creatività e la fantasia, che senza dubbio sono componenti importanti per la scrittura creativa. e allo stesso tempo dover sempre legare una parte scritta ai progetti di arte che realizzavo mi ha sicuramente insegnato a raccontare a parole ciò che esprimevo attraverso disegni e colori. Un esercizio che si è poi rivelato molto utile nel saper trasporre e raccontare a parole qualcosa che generalmente viene visto o sentito.
Uscendo momentaneamente dal nostro tema, cioè il focus che abbiamo fatto sul bullismo, spostiamo la nostra attenzione sul valore della scrittura, che è sempre un grande aiuto per tanti motivi, anche se non tutti potranno scrivere romanzi, ma il valore della scrittura. E allora la mia domanda è, se vuoi, abbastanza banale. Ma a scuola, tu hai imparato a scrivere a scuola come tutti, ma hai avuto proprio gli stimoli giusti per diventare scrittrice? E poi insomma la domanda è, si può insegnare a scrivere a livello narrativo, eccetera? Domande scontate, forse banali, ma credo che proprio sentire la tua voce sia importante.
Io ci tengo a premettere che non serve una laurea specifica o un attestato o un particolare titolo di studio per scrivere, perché la scrittura è proprio un diritto di tutti e può essere messa in pratica sia a livello, diciamo, amatoriale che per il proprio piacere che non, indipendentemente dal tipo o dal livello di istruzione. Inoltre vi sono anche grandi esempi di scrittori che pur non avendo mai studiato scrittura creativa o cose simili, sono dotati di un talento innato che li ha portati anche a fare della loro passione una vera e propria professione con molto successo. Tuttavia, si può indubbiamente imparare a scrivere e anche per chi magari ha già in partenza un proprio talento in questo, è comunque possibile imparare o affinare la tecnica. Nessun corso può promettere a qualcuno che diventerà uno scrittore di successo perché per quello serve un mix di tanti elementi come, non so, talento, doti e predisposizioni personali, sicuramente studio, dedizione, fortuna e tanti altri. Ma sicuramente un buon corso può offrire l'insegnamento di tutte quelle regole e quegli elementi che compongono la scrittura creativa, e che permettono di fare un utilizzo consapevole della tecnica stessa, nonché appunto i fondamenti, le basi, tutte quelle metodologie che in un testo possono realmente fare la differenza e separare un lavoro, diciamo, amatoriale da uno professionale, fornendo appunto i giusti strumenti. Io mi sento quindi di consigliare a chiunque voglia approfondire questa passione, sicuramente di continuare sempre a leggere e scrivere tanto. E se possibile, di affinare magari la tecnica attraverso un corso professionale di scrittura. O in alternativa, è sempre possibile informarsi e studiare autonomamente attraverso i molti libri e manuali di scrittura che ci sono sul mercato e che possono senza dubbio essere un ottimo strumento per la propria formazione individuale in questo settore.
Mi sembra giusto ringraziare per i temi su cui non si riflette mai abbastanza, ma chiedo un piacere, un regalo agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Una parte letta da te o da lei, io non ho ancora capito quel ruolo, che titolo dare, ma visto l'età mi permetto anche il tu, una pagina del romanzo, che ripeto è importante già dal titolo, la convinzione di non essere abbastanza.
Mi piacerebbe concludere leggendo una parte proprio del prologo del mio romanzo, una breve parte che credo possa trasmettere il senso di tutto il testo. 2 gennaio. Emily era di fronte allo specchio come tutte le mattine. Aveva lo sguardo fisso, gelido. Guardava ma non riusciva a vedere. Quella non era lei, non lo era più. Era una figura molto diversa da quella a cui si era abituata negli anni. Era una consuetudine fissare il suo riflesso appena sveglia, quasi un rito, una sorta di regola che aveva imposto a se stessa senza nemmeno rendersene conto. Eppure, quella mattina le sembrava innaturale. Si forzava di fissare quella figura di cui non riconosceva più la forma. Muoveva impercettibilmente la testa senza spostare lo sguardo da un punto fisso, indefinito. Che cosa era cambiato? Perché tutto le era così poco familiare? Era sempre lei, la stessa che aveva visto anno dopo anno, giorno dopo giorno. O forse no, Non riconosceva più il suo corpo, il suo volto, i suoi occhi. Alzò la mano e lentamente toccò la superficie liscia dello specchio. Nel riflesso la vide tremare e subito la abbassò. Il suo volto non esprimeva alcuna emozione. Tutto dentro di lei era bloccato, era ferma, immobile. Davvero lei non capiva. Non capiva come i suoi occhi potessero realmente vedere quell'immagine. Di chi era quel riflesso? No, di certo non poteva essere il suo. Non era rimasto niente di lei. Gli occhi spenti, il volto consumato, la pelle bianca e vuota. Lo specchio però non mentiva. Quella a mentire probabilmente era lei. Aveva mentito al mondo, alla sua famiglia, alle persone che amava, ma soprattutto aveva mentito a se stessa. Per la prima volta, quella mattina, Emily non ci riusciva più. Non aveva scelto lei di svegliarsi improvvisamente. Era successo e basta. Ora vedeva la verità, quella che prima non aveva voluto nemmeno prendere in considerazione. Le era stata sbattuta in faccia con una violenza inaudita e ora non sapeva come rispondere. Non aveva più la forza di reagire. Reagire per cosa poi? A cosa sarebbe servito? Aveva fatto di tutto e ora quel tutto si era trasformato nel nulla più assoluto. Guardava e pensava. Pensava come avesse potuto ridursi in quel modo. Pensava alle conseguenze delle sue azioni. Non era in grado di mostrarlo, ma Emily era arrabbiata. Arrabbiata per aver lasciato che quel mostro la divorasse lentamente, fino a consumare ogni singolo centimetro del suo corpo e della sua anima. Quel demone non le aveva lasciato più niente, ma la cosa peggiore, la cosa che più l'annientava, era che il mostro, il demone, o come lo si volesse chiamare, non era altro che lei, proprio lei. Lei aveva permesso che questo accadesse, lei aveva lasciato che la facessero sentire in quel modo. Lei aveva permesso agli altri di condizionarla al punto di dubitare di se stessa e del valore della sua stessa vita. Spero che il mio romanzo possa piacere a chiunque avrà voglia di leggerlo. E perché no, spero possa lasciare una riflessione o una piccola consapevolezza in più. Buona serata a tutti e ancora un grande grazie.
E anche questa puntata della campanella termina. Ringrazio tanto Deborah Manzoli e le auguro tanto successo per l'amore che lei ha per la scrittura. Ringrazio voi tutti per l'ascolto e se vi piace ci possiamo risentire lunedì prossimo per un nuovo suono della campanella. A presto, buon tutto a tutti e a tutte.